Salve a tutti e benvenuto anche da parte mia. Io sono Cristian Civera, content manager di winfxitalia.com e di windowsazureitalia.com. Come al solito, i contatti dove mi potete scrivere dopo questa sessione se avete domande al riguardo. In questi 30 minuti ci occuperemo degli Azure App Services, che sono di fatto un po' un'evoluzione degli Azure Website e di altri servizi che avevamo già a disposizione, ma migliorate e integrate l'un con l'altro. Quindi l'agenda prevede che facciamo un overview sugli app services e di cosa sono composte e di cosa possiamo sfruttare. E poi ci concentreremo su quelle che sono le due principali novità, cioè le API app che permettono di realizzare servizi REST di fatto interrogabili, e poi le Logic App invece per creare flussi di automazione fra i vari servizi. Partiamo dal capire cosa abbiamo a disposizione adesso, o meglio cosa avevamo a disposizione prima degli app services. Da una parte avevamo gli Azure Website, che contenevano molteplici funzionalità e di fatto permettevano di ospitare pagine web o servizi REST e sfruttare cose come gli slot, l'integrazione con i source control, i background, i web job e così via. Dall'altro poi avevamo i wallet service, che anche dal loro lato permettevano di creare servizi REST, seppur orientati alle tabelle, ma fornivano per esempio una parte di autenticazione automatica sui vari social provider, ma non godevano di cose tipo l'integrazione dei controlli sorgenti piuttosto che gli slot, oppure ancora avevano un loro sistema per seguire attività in background. E le due configurazioni godevano di piani diversi di hosting. E poi avevamo un terzo servizio di nome Beanstalk, che c'è ancora tuttora, che ha il compito di poter creare flussi di trasformazione dati e logiche di business molto più complesse. È un motore che ormai esiste da molteplici anni, che è stato portato anche sul cloud. Tutto questo ha portato però a prendere una decisione abbastanza importante, perché si è deciso di riunire il meglio di tutti questi servizi all'interno di un unico servizio di nome App Service. Quindi vediamo che è suddiviso in quattro parti. La prima parte è sicuramente le web apps, che di fatto sono i vecchi website. Troveremo infatti nel nostro vecchio portale e nel nuovo che quelli che erano prima i website sono diventati semplicemente delle web apps, e abbiamo tutti gli strumenti di prima, nulla di fatto è cambiato. Nelle mobile apps invece sono l'evoluzione di quelli che erano i mobile service, e permettono appunto di creare servizi interrogabili lato solitamente client, mobile e non. Oltre a questi due servizi sono stati aggiunti invece quelli che si chiamano API Apps, che permettono di costruire interfacce, scusate, di costruire dei servizi interrogabili e attraverso delle meta informazioni renderli facilmente consumabili da altri servizi cloud oppure da client, come possono essere mobile e non. E poi appunto sono state aggiunte le Logic Apps, che hanno l'intento di creare, di automatizzare processi di business e andare a chiamare quelli che possono essere servizi locali, ma servizi appunto da noi sviluppati o da terze parti, oppure anche servizi on premises. Il vantaggio di tutto questo è che tutte queste quattro apps che noi possiamo creare girano all'interno di uno stesso app service plan, si chiama un po' come l'hosting plan che c'era nei website, che va a decidere in pratica qual è la macchina virtuale, qual è la sua dimensione e qual è anche il numero di istanze. Ma non solo, va anche a determinare una rete interna che permette a queste apps di vedersi tra di loro ed eventualmente supportare anche scenari ibridi, dove appunto alcuni servizi sono interrogati in cloud e altri invece sono on premises. Il vantaggio è che molte di queste nuove apps godono di alcune features che erano disponibili solo attraverso appunto le web apps, o meglio i vecchi website. Quindi le web apps abbiamo detto che sono semplicemente la migrazione dei vecchi website. Non dobbiamo fare nulla, ce li troviamo già migrati, e E possiamo fare tutto quello che abbiamo sempre potuto fare fino ad ora, quindi utilizzare tutti i linguaggi .NET, Node.js, Java e così via. I web jobs sono lo strumento dedicato a quelle che sono attività schedulate o durature nel tempo e quindi non si prestano a stare semplicemente all'interno dell'application pool. Abbiamo tutta l'integrazione e godiamo l'integrazione di Visual Studio per quanto riguarda la pubblicazione, il remote debug, possiamo integrare il tutto con i controlli sorgenti come GitHub, Bitbucket o Visual Studio Online per permettere appunto quello che si chiama continuous deployment, cioè l'automazione del processo di build e messa online del nostro codice. E possiamo godere poi di tutti quegli strumenti messi a disposizione per il bilanciamento e l'autodimensionamento delle istanze, quindi l'autobalance e l'autoscale. Piuttosto che ancora, come abbiamo già detto, siccome tutto questo rientra all'interno di una rete virtuale privata, può eventualmente supportare anche connessioni ibride connessioni verso farm on-premises. E poi godiamo appunto di quelli che sono gli slot di deployment, come possono essere lo staging o ambienti ibridi dove vogliamo testare alcune funzionalità. A fianco ai web app ci sono appunto, come abbiamo già introdotto, le mobile app. Quelle di fatto sono una migrazione dei web services, ma hanno in più alcune funzionalità perché non vengono più sfruttate Node.js per attività di background job, quindi per eseguire attività che vadano a interrogare il database oppure che inviano delle push notification, ma ora andiamo a utilizzare quelli che sono i web jobs, gli stessi delle web apps, che sono più indicati e ci permettono di usare qualsiasi linguaggio abbiamo intenzione di usare, e appunto abbiamo scartato l'idea di avere due metodologie diverse al fine di averne una sola uguale per tutte le app e quindi riutilizzabili in uno piuttosto che in più applicazioni. Possiamo di conseguenza utilizzare anche servizi come l'integrazione sul controllo sorgenti, GitHub e così via, ma anche beneficiare del fatto che appunto l'app service plan è lo stesso e possiamo godere del bilanciamento, dell'autodimensionamento della macchina e così via. Di conseguenza abbiamo anche incluso la parte di deployment, quindi la possibilità di avere più slot e scegliere di mettere in produzione o mandare in pensione, tra virgolette, la vecchia applicazione con un solo click, e di questi abbiamo anche degli script dedicati sul sito di Windows Azure Italia. E poi ancora possiamo godere delle connessioni ibride, quindi anche le mobile app qualora possono andare ad interrogare, per esempio, un SQL Server on-premises. Le API apps invece sono un nuovo strumento che per certi versi sono molto simili alle web apps, perché di fatto quello che noi dobbiamo sviluppare è un sito web che a seconda della tecnologia deve esporre delle API REST. Quello che ci viene dato in più sono una serie di strumenti per creare e consumare più rapidamente queste API. Il problema principale delle API REST sono che la documentazione spesso è scarsa o addirittura non presente. E quindi non ci resta altro che provare a interrogare gli endpoint, vedere il JSON che ci arriva e più o meno indovinare, o se ci va bene avere un esempio interrogabile. Tutto questo è un'esigenza molto comune che per esempio con servizi di altro tipo come quelli di SOAP sono stati colmati con dei metadata che descrivevano i servizi. Questa cosa è stata importata in modo simile anche nel mondo delle API REST, e nel mondo open source si è diffuso notevolmente l'uso di Swagger, che è un metalinguaggio basato su YAML e che di fatto produce un JSON facilmente interrogabile che descrive tutte le varie de le operazioni disponibili dal servizio, come vanno chiamate, qual è la risposta che otteniamo, il tipo e così via. Questo linguaggio è stato adottato anche da Azure stesso e viene supportato da Microsoft stessa, e quindi possiamo facilmente, attraverso appunto i tool di Visual Studio, creare delle API e descriverle queste API modo da poter essere integrata all'interno di un marketplace che può essere privato ad uso nostro interno o pubblico per poter essere usato anche da terze parti. Questo marketplace pubblico non è ancora disponibile, è in fase di preparazione, ma comunque l'idea è questa. Ci sono anche API apps di fatto messe a disposizione da Microsoft che prendono il nome di Connector, che hanno lo scopo di poter accedere a funzionalità comuni che poi vengono orchestrate, come vedremo, dalle logiche apps. Vi è quindi un supporto attraverso Visual Studio, basta installare l'ultimo SDK, e il vantaggio di aver descritto tutti questi API con un linguaggio apposito è il fatto che possiamo ottenere gratuitamente la generazione automatica dei client per qualsiasi linguaggio noi vogliamo andare a utilizzare. Quindi, come sappiamo, Azure non è concentrato solo su .NET, anzi è multipiattaforma e multilinguaggio, per cui, e questa ne è la dimostrazione. Una cosa che le API apps prendono in prestito dai mobile services è la possibilità di avere un gateway davanti, di fatto un'altra applicazione che si pone tra il client che consuma l'API e il nostro servizio, che offre le funzionalità di autenticazione, quindi non facendo nulla nella nostra applicazione, che può essere scritta, scusate, nella nostra API, che possono essere scritte in qualsiasi linguaggio vogliamo, abbiamo questo intermediario che si occupa di fare l'autenticazione e eventualmente impedire che qualcuno acceda attraverso i provider social, quindi sono supportati gli stessi di mobile services, Google, Facebook, Microsoft Account, Twitter e così via. Probabilmente verranno inclusi altri sistemi di autenticazione, però adesso non è noto quali, probabilmente anche qualcosa di custom, cosa che è molto probabile che succeda negli ambienti reali. Viste le API apps, adesso passiamo a quelle che sono le tipologie di apps che servono a orchestrare tutti questi servizi. L'intento è quello infatti di automatizzare il processo di questi servizi. Da una parte possiamo interrogare, ottenere una risposta, chiamare un secondo servizio e creare una sorta di catena di operazioni che devono essere eseguite. Per fare questo viene offerto un designer che ci permette con pochi clic di inserire le attività da fare, inserire delle logiche, seppur piuttosto primitive, non pensiamolo come un workflow complesso, tant'è che se per caso avessimo bisogno di qualcosa di più potente, anche dedicato alla trasformazione dei dati, Beanstalk è lo strumento più indicato, tant'è che è possibile chiamare Beanstalk per avere validazioni, trasformazioni e così via. Quello che fanno le logic apps è andare a utilizzare le nostre API piuttosto che connettori o API di terze parti per eseguire e produrre un risultato. Il vantaggio è che non dobbiamo più scrivere tutto in un solo linguaggio, non dobbiamo più lavorare a livello di codice, ma possiamo lavorare a livello più astratto, facile da poter mantenere anche nel tempo e più immediato attraverso un designer capire quali sono le dinamiche sul processamento di una certa richiesta, per esempio. È lo scopo delle logic apps. Quindi portare quello che potrebbe essere quello che una volta veniva fatto con Beanstalk, o che magari si può fare con strumenti di terze parti, con logiche che comunque non richiedono logiche particolarmente complesse, lo si prende e lo si automatizza all'interno delle logic apps. Abbiamo parlato prima di servizi e di connettori forniti da Microsoft. Questa è una lista che in realtà non è neanche completa perché Microsoft pian piano ne inserisce di nuovi. Comunque possiamo vedere che ci sono connettori di tutti i tipi, da quelli che permettono ad accedere a storage nel cloud come Dropbox, OneDrive o Box, a connettori che permettono di mandare SMS o email come Twilio, SMTP, la possibilità di connettersi a SQL, SharePoint e così via, oppure ancora di connettersi a un POP3 o un SMTP, di chiamare Beanstalk eventualmente per effettuare valutazioni o conversioni sui tipi, mettersi in ascolto su HTTP per ricevere una chiamata, aspettare del tempo, per esempio invocare un Azure Web Job e così via. Cioè, ce ne sono veramente di tutti i tipi. E a tal fine, quello che adesso voglio farvi vedere in questa demo è la possibilità e la concentrazione sulla parte di API e Logic App. In particolar modo vedremo un'API app sviluppata in .NET che ha il compito di ricevere la creazione di un nuovo cliente e l'agganceremo tramite Logic App a Dropbox e al relativo invio delle email. Ma partiamo dalla come si sviluppa un'API app. Di fatto è un Azure, è una normale applicazione ASP.NET, solo che i controller sono delle web API. Non c'è nulla da fare in particolare. L'unica differenza che abbiamo è che quando andiamo a creare un nuovo progetto, abbiamo la tipologia, abbiamo la possibilità di inserire un'API app. Non posso farvelo vedere in Visual Studio 2015 perché non è ancora disponibile attraverso l'SDK, ma posso farvi vedere quello che in realtà bisogna fare a mano e che comunque sono pochi passi. Quindi, quello che bisogna fare normalmente è creare una API, una web API. In questo caso, per esempio, ho fatto una GET per ottenere la lista finta di clienti, piuttosto che in ingresso ricevo del JSON. L'intenzione è che sia un contenuto di un file e vada a creare il cliente restituendo l'ID del cliente generato. Non sono stato a implementare i dati perché non sono importanti alla fine della demo. Benissimo, se io faccio partire questo, vediamo che io posso tranquillamente andare a chiamare API slash customer e ottengo la lista dei clienti formatata in XML. Benissimo. Quello che distingue una web API per un'API apps rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso è il fatto che il template installa anche questi due pacchetti, Swashbuckle, che di fatto sono l'implementazione di Swagger per .NET. Cos'è che fa questo componente? Si aggancia tramite Owin e permette innanzitutto di avere un endpoint che genera per noi in automatico sulla base delle API, delle web API, la descrizione JSON tramite il linguaggio Swagger dei nostri servizi. Un'altra cosa, quindi possiamo andare a specificare quale schema supportiamo, la versione, supportare più versioni, che tipo di autenticazione supportiamo e così via. Una cosa importante da vedere è che abbiamo anche a disposizione una Swagger UI, cioè la possibilità di vedere la descrizione delle nostre API e eventualmente interrogarle e così via. È possibile personalizzare i commenti, eccetera, ma no, non ci soffermiamo adesso su questi dettagli. Questo cosa significa? Che oltre ad accedere al nostro servizio possiamo a interrogare questo endpoint in particolare che si chiama Swagger, appunto, che di fatto ci mostra la lista delle nostre API, come vedete, customers. Cliccandoci posso vedere la lista delle operazioni supportate. Cliccando ancora su per l'unità di destra posso vedere quali sono i parametri della richiesta, qual è il formato della risposta ed eventualmente effettuare anche un test della risposta stessa e come vedete mi sono arrivati tutti i miei 5 indirizzi. Questo lo scopo è generare della documentazione automatica da dare poi all'eventuale terza parte che deve consumarlo. Ma la cosa più interessante è questo indirizzo qua, che di fatto dà il JSON descrittivo del nostro servizio. Se vogliamo trovare la controparte dei servizi SOAP, questo è il VSDL dei servizi SOAP. Okay. A cosa serve questo? Questo perché io in teoria posso dare questo indirizzo a un utente e lui può facilmente generare il client per il nostro servizio, ma serve anche a Azure stesso. Qualora io decida di pubblicare il servizio e questo si fa con un normale publish, di fatto io atterro su un Azure website, quello che era un Azure website, solo che è una speciale API app, e andando sul portale, quindi se io vado sul portale nuovo, non posso usare quello vecchio perché non supporta queste nuove tipologie di oggetti. Comunque, se vado appena caricato ad accedere alla nuova tipologia API App che ho chiamato ASPI Live API, vedete che oltre alle normali informazioni posso accedere a questo pulsante API Definition. cosa fa l'engine? Va, non fa altro che andare a leggere l'endpoint e a parcellizzare il JSON, e qua ho a disposizione le operazioni che le nostre API app espongono. Che cosa significa? Che attraverso questo indirizzo con cui ho pubblicato io posso accedere alle medesime, accedere alle mie API app. E come vedete, se io faccio un refresh, ottengo appunto ancora il mio servizio. Nonché, accedendo a questo indirizzo, ottengo il JSON descrittivo in Swagger. Ma se andiamo sul sito internet, ad esempio di swagger.io, editor.swagger.io, posso vedere per esempio un esempio di come lo YAML, il linguaggio utilizzato per descrivere le API, possa in realtà essere importato da un JSON stesso. Quindi io faccio, inserisco l'indirizzo che abbiamo visto prima, e come possiamo vedere ha convertito il nostro JSON nel linguaggio YAML. Di fatto otteniamo una descrizione del nostro servizio in modo simile a quanto abbiamo visto in precedenza. Ma la cosa più interessante è che sulla base di questa descrizione possiamo generare il client in tutti i linguaggi che si possa immaginare. Come possiamo vedere, possiamo ottenere un client in C#, Java, Objective-C e così via. La dimostrazione è che questo appunto è un linguaggio ampiamente sfruttato un po' da tutte le piattaforme. Addirittura possiamo anche generare il server, cioè un server Node.js che risponda sulla base di questo contratto, proprio perché l'idea è quella di poter definire prima il contratto e poi implementare il servizio e il client. Tornando quindi a cosa serve questo? L'idea è che con questo indirizzo, quindi con questo scusatemi, con questo endpoint, io possa poi andare sulla mia console application, per esempio sul mio client che voglio andare ad implementare, e fare aggiungi API app. Anche in questo caso purtroppo non posso farvelo vedere, però in realtà quello che ci viene chiesto è il metadata da andare a referenziare. Che cosa otteniamo? Di fatto otteniamo una serie di classi autogenerate, un po' come se avessimo referenziato un servizio VSDL, un servizio SOAP. Cosa si ottiene? Un client che prende il nome del servizio e una serie di due proprietà che espongono lo specifico web API e a sua volta i metodi che rappresentano le operazioni esposte dal servizio. Quindi abbiamo a disposizione la GET piuttosto che la POST, e così via. Come vedete è tutto tipizzato. Quindi se io chiamo la GET, quello che ottengo è una lista di customer, i quali a loro volta, se faccio partire il tutto, sono tipizzati con dentro le proprietà che avevamo definito a livello di servizio. Questo è comodo, quindi se andiamo a vedere, vedete che ho il customer con dentro address, full name, ID e così via. Questo è comodo perché appunto non dobbiamo più mantenere e creare a mano i client per l'integrazione dei servizi, ma possiamo semplicemente rigenerarli e evitare gran parte del lavoro, soprattutto evitare problemi di incomprensione o di malinterpretazione della documentazione. Un'altra cosa che è interessante vedere lato portale è il fatto che devo ricaricare, scusate, è il fatto che possiamo andare a intervenire sul gateway, il famoso gateway di cui vi ho parlato prima, che permette di effettuare l'autenticazione del nostro servizio. Quindi cosa che possiamo fare? Possiamo innanzitutto scegliere se è anonimo oppure no l'accesso al servizio, ma cosa più importante, se accedo al gateway appunto e vado nella parte delle impostazioni, carichiamo la parte degli identity, in modo molto simile ai mobile service, possiamo andare a configurare quelli che sono gli aspetti di client ID e client secret per Microsoft Account, Twitter, Google e anche Active Directory, quindi eventualmente l'applicazione con Azure Active Directory e on-premises se vogliamo. E questo appunto per configurare il gateway, che come possiamo vedere risponde a quest'altro indirizzo. Ma normalmente si chiama direttamente l'API, il quale in realtà in mezzo si pone il nostro gateway. Se invece vogliamo scegliere se il nostro servizio è protetto oppure no, Allora possiamo andare sempre qui sull'API Apple Store e configurare sempre nella sezione dei settings. Come vedete qua abbiamo a disposizione lo swap e così via, quindi anche nell'API App abbiamo a disposizione gli stessi strumenti delle web app. E andando alla sezione Authentication, se non erro, possiamo scegliere appunto se supportare Active Directory oppure no. Ma non era questo in realtà quello che volevo farvi vedere e sto facendo confusione, probabilmente è sul gateway, vediamo. Un attimo solo che ritroviamo la sezione giusta. Qua nelle application settings. Sto facendo confusione, scusate. Eccolo qui, qua troviamo la configurazione di tutto l'app service, quindi qui vengono convogliate le varie app che abbiamo creato, tant'è che mi vengono indicate quattro app perché ho creato anche delle web e delle logic apps che adesso andiamo a vedere, e tutte finiscono in un unico plan con un unico costo che andiamo a sostenere. Viste le API app, vediamo invece le logic app. A cosa servono? Una volta che ne creiamo una, sempre dando un nome e specificando qual è l'app service plan, e questo forse interessante vederlo, tutte le volte che appunto creiamo una di queste tipologie di servizi, quello che ci viene chiesto, oltre al nome, è in quale plan vogliamo andarlo a inserire. Vedete che automaticamente mi ha identificato ASPI Live, e questo determina di conseguenza il pricing tier, il resource group e la location fisica in cui mettere questa istanza. Ma tornando alla logic app che ho già creato in precedenza per fare prima, dato che il tempo è poco, una volta che abbiamo creato la logic app, quello che possiamo fare, e anzi è quello che dobbiamo fare perché praticamente consiste in questo, è andare a definire i trigger e le action che costituiscono la nostra logic app. Quindi cliccando si viene creato un designer che è esclusivamente web per il momento, dove andiamo a inserire i triggers. I trigger di fatto possono essere di due tipi, o un input esterno su HTTP che innesca tutto l'engine, oppure può essere un'attività regolare come una recurrence, cioè ogni, come in questo caso, un minuto andiamo a dirgli che deve eseguire tutto quello che segue, quindi che vedete connesso attraverso questa linea. Quindi noi adesso stiamo definendo cosa? Stiamo definendo che ogni minuto deve eseguire una serie di attività. Quello che possiamo fare è selezionare o l'API app nostre, come vedete l'ASPI Live API, quello che abbiamo provato fino a poco tempo fa, oppure agganciare connettori fatti da Microsoft stesso o di terze parti. Possiamo vedere per esempio che posso connettermi a Facebook, a Office 365, quindi andare a interrogare le mail o i contatti, ma leggere o mettere un post di Twitter e così via. Nel nostro caso quello che facciamo è abbiamo inserito un connector per Dropbox e abbiamo detto di fare una get file. Quando facciamo get file ci viene chiesto, ci sono alcuni parametri che definisce l'API stessa. In questo caso dobbiamo dire che file vogliamo leggere. Vogliamo leggere il customer.txt, che è un file testuale. Ogni API è una richiesta e anche una risposta. In questo caso la risposta è un contenuto, l'encoding del contenuto, il nome del file, il percorso completo e il nome della cartella. Questi parametri in uscita serviranno poi dopo in ingresso per altre chiamate. Come vedete io sono andato a inserire la chiamata al nostro servizio ASPI Live API. Questo significa che mi verrà chiesto il numero del parametro, vi ricordate, il customer post voleva il nome voleva il file JSON da caricare. Questo mi permetterà attraverso i puntini di andare a dire guarda, utilizza dell'operazione get file il parametro content. Così facendo otteniamo che la nostra API verrà passata col contenuto del file JSON caricato su Dropbox. Fatto questo, decidiamo poi di cancellare il file stesso, quindi decidiamo di cancellare il nome del file. E una cosa importante, possiamo vedere che il risultato della nostra API app viene chiamato body, ma era l'ID dell'oggetto fittizio che andiamo a creare. Per Per cui un ultimo componente che andiamo a utilizzare è l'SMTP Connector. Cosa significa? Che andiamo a mandare un'email di fatto, lo mandiamo a questo indirizzo che è il mio account, con questi parametri ovviamente sono tutti parametrizzabili, con i risultati di un'altra operazione. Come vedete io qua vado a mettere che devo andare a leggere da ASPI Live il body, appunto questo significa che il testo del messaggio sarà l'ID dell'oggetto. Fatto questo, quindi inseriti i vari connettori, possiamo salvare il tutto e possiamo lanciare manualmente l'operazione. Siccome noi abbiamo scelto di eseguirlo una volta al minuto, lo sta regolarmente controllando la nostra pagina di Dropbox. Cosa significa? Che qui adesso nel mio account di Dropbox posso andare a caricare un file customer.txt che mi ero creato in precedenza, che di fatto ha dentro un JSON fittizio che appunto è il nostro finto customer. Lo vado a caricare all'interno di Dropbox, vedete che l'ha aggiunto. Adesso, non appena l'engine eseguirà l'attività che appunto era di un minuto, ogni un minuto, quello che lui farà sarà caricare il file, inviarlo al nostro servizio, il quale aggiungerà tramite l'API app il contatto e poi lo cancellerà da Dropbox. Fra pochi secondi noi dovremo vedere che il file stesso verrà rimosso. Di conseguenza arriverà anche un'email al mio account che appunto è posizionato qua. Aspettiamo ancora qualche secondo, giusto per vedere se funziona. Di tutto questo comunque abbiamo un log per vedere l'esito di ogni operazione. La cosa interessante è che anche i connettori stessi sono delle API app. Ecco, come vedete è appena sparito il file, questo significa che è stato processato ed è stato aggiunto, è stato mandato al nostro servizio. Quindi abbiamo potuto disegnarlo e come vedete qua il contattore è andato su, quindi vuol dire che ho ricevuto la mia email. Bene, torniamo alle slide, visto che il tempo stringe. Quindi riassumendo quello che abbiamo visto in questa sessione, abbiamo visto come una serie di servizi che avevano alcune cose in comune, altre un po' duplicate e fatte in maniera diversa, sono stati riunificati in modo da condividere un unico modello di sviluppo e beneficiare di tutte quelle cose di cui godeva le web apps. Quindi adesso abbiamo a disposizione alcune funzionalità, anche gran parte delle funzionalità, anche su mobile app e API app, il tutto godendo di funzionalità come appunto il controllo sorgenti, gli slot e il tutto con un unico prezzo, perché possiamo godere di un'unica macchina che si autodimensiona a seconda delle regole che già conosciamo e senza più dover deployare su macchine diverse questi servizi che parlano fra di loro. Abbiamo visto che tutto questo ha lo scopo appunto di creare dei servizi che possiamo interrogare e orchestrare per uso interno oppure anche per uso esterno, perché magari troviamo alcuni connettori o funzionalità esterne che possiamo utilizzare all'interno dei nostri processi. Benissimo, con questo è tutto, vi invito a scaricare il materiale all'indirizzo seguente e vi lascio alla prossima sessione. Grazie mille.